questo è l'inizio del Vangelo secondo Giovanni. In principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita era luce, la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo, la parola, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Riflessione teologica, nel senso una riflessione su Dio profonda. E torno all'immagine. Questa mattina, prima di venire in chiesa per l'Eucaristia delle 8, dopo aver avvertito anche Suor Ginetta di questo che era avvenuto nella notte, sono andato così verso questa saletta, che insomma è anche conosciuta oggi proprio stamattina, poi pensavo che mi dava un senso di maggiore profondità, di maggior coerenza, il fatto che quante conferenze stampa sono state fatte lì in quella stanzetta, la lettera di Preti in Natale, tante altre sulla pace, e che lì dormissero delle persone, mi pareva che dessero come conferma le parole. E sappiamo come sia importante dare forza alle parole coi gesti della vita. Poi pensavo anche un'altra immagine che lì ho parlato in quell'11 dicembre del 2007, proprio in quella stanzetta lì col Dalai Lama, lì proprio, no? E anche tante altre situazioni che abbiamo vissuto, no? In quella stanzetta lì positive, l'accoglienza di un bambino nato quando gli amici, amiche musulmane, poi portando il bambino a casa, al centro dall'ospedale, abbiamo vissuto insieme con loro un momento di preghiera col Corano, con la Bibbia, col simbolismo dell'acqua che anche per loro è significativo. Ed altre situazioni ancora. Ora ho socchiuso la porta e ho guardato all'interno un attimo, come a dire chissà, no? Cioè, c'è sempre la preoccupazione che succeda qualcosa, no? Poi. E ho pensato, no? È un pensiero che parte dal cuore, non è una riflessione teorica. Guarda, dico, questi giovani, alcuni ragazzi che dormono qui, chissà le loro famiglie, chissà da dove vengono, chissà la loro storia, ho pensato, no? E allora, venendo in chiesa poi per questa meditazione, ho detto, guarda, come si può meditare il Vangelo dentro a un salotto, per così dire, e da tutt'altro sentire, come si può meditare il Vangelo dentro alla storia? Perché la teologia della liberazione è stata così importante, anche se a quel momento così criticata dalla Chiesa ufficiale di allora? Perché? Perché era una riflessione su Dio a partire dalle comunità di base, dai drammi, dalle speranze, dei poveri, un discorso su Dio a partire dalla storia. E allora ho detto, guarda, in principio era la parola, il verbo, poi, ma ho detto parola in qualche traduzione perché ci rende più a noi anche, il verbo, sì, il verbo, ma noi non usiamo, ecco, questo termine, ci sfugge un po' il significato, cioè, è la parola, il verbo, cioè, il verbo è la parola. E la parola era presso Dio, la parola era Dio, cioè Dio non è lassù lontano, motore immobile, pure con rispetto ad Aristotele, che muove il mondo, immobile, non è il Dio impassibile, no, Dio è parola, cioè uno che parla, che crea, quindi parlando si creano relazioni, cioè la parola indica relazione, comunicazione, quindi è un Dio della storia, è il grido che ha sentito, il gemito, il grido dei poveri nell'Egitto e ha detto a Mosè, avanti, iniziamo un cammino, un percorso di liberazione, di vita, cioè un Dio di relazione, con noi, con la storia, con tutti i viventi. E lui era Dio, e tutto è stato fatto, quello che è stato creato, è stato fatto con questa parola che è creatrice, perché da Dio viene una parola sempre buona, positiva, che crea umanità buona. Anche la creazione, come raccontata, al termine di ogni giorno che Dio guardava e diceva, ha visto che tutto era buono, era bello, era significativo. E anche l'essere umano, uomo e donna, ha immagine e somiglianza di Dio. Allora uno pensa a tutti gli esseri umani, senza distinzioni, di nessun tipo, no? Sociale, economica, sessuale, religiosa, culturale, tutti gli uomini. Lui era la vita, non la morte, cioè, non un Dio come è stato tante volte utilizzato per i poteri che opprimono, che uccidono, non il Dio che mortifica la vita, ma che desidera la vita, una vita buona, positiva, piena per tutti. In Lui era la vita, una vita. Una vita che ci viene, ecco, quando noi troviamo un punto di luce da seguire, la luce degli uomini, perché la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno vinta. Io credo che anche i piccoli, non per tornare, ripeto, io sento un piccolissimo gesto rispetto a tante situazioni, però sento che nel piccolo, piccolissimo, si può compiere tutti noi ogni giorno dei segni che comunicano luce, e dei segni invece che non comunicano nessuna luce, anzi, comunicano come un'opacità, un'oscurità. E poi il Signore, Dio ha mandato delle persone, no? Come Giovanni, come a dirci qualcosa di profondo, e come Giovanni sono tutti i profeti della storia, i profeti, le donne, uomini, le comunità, martiri e profeti, martiri perché hanno dato anche la vita per gli altri. Venne un uomo mandato da Dio, era Giovanni, no? Era testimone della luce, non era lui la luce, ma un testimone della luce. La luce, cioè le situazioni positive della vita, vanno testimoniate. E questo è chiesto a ciascuno di noi, no? Testimoniate nelle parole, nei gesti della nostra vita, quelli della quotidianità. Diciamo tante volte, non dobbiamo aspettare o pretendere di fare un discorso speciale o un gesto clamoroso. È nella nostra quotidianità che noi esprimiamo chi siamo, cosa sentiamo, in che cosa crediamo, qual è l'orizzonte della nostra vita, gli ideali della nostra vita e come questi li concretizziamo ogni giorno. E c'è sempre la domanda, l'obiezione, ma cosa vuoi che serva? Io sono una piccola persona, poi posso compiere poco? E sempre rispondiamo, no, è tantissimo quello che tu puoi fare, perché è il tuo che puoi fare, e se non lo esprimi tu non lo esprime nessun altro. Nella storia dell'umanità non lo esprime nessun altro, solo noi possiamo esprimere quello che spetta a noi. Questa è una riflessione per me profondissima, grandissima, e non mette in orgoglio, sempre in umiltà, ma anche con piena responsabilità. Quello che io, Pierluigi, ciascuno di voi può fare, anche i nostri amici più piccoli, tutti noi possiamo farlo solo noi, esprimerlo meglio, perché il fare mi richiama già subito un attivismo, e diciamo sempre che ci vuole un essere profondo che prepari un fare umano, altrimenti anche il fare tante volte è vuoto, senza anima, senza profondità, senza significato. Testimoni siamo chiamati a essere, testimoni della luce, cioè di tutte quelle situazioni che creano luce, non oscurità, che creano fiducia e non pessimismo, che comunicano speranza e non fatalismo, non rassegnazione. Quella è la luce di cui abbiamo bisogno tutti noi, ogni giorno della nostra vita. Però poi è venuta la luce vera, Gesù di Nazareth, quella che illumina ogni uomo. Allora, tornando all'immagine che ho negli occhi, prima nel cuore di stamattina, dicevo appunto, anche nella meditazione, nell'Eucaristia delle otto, mi sono soffermato su questo, proprio dicendo, illumina ogni uomo, anche quei ragazzi lì, sono musulmani tutti, sì. Qui ogni uomo, non si dice cattolici, cristiani, occidentali, bianchi, ogni uomo, ogni essere umano. Gesù è venuto a dare una luce, un orientamento a tutti gli esseri umani, senza fondamentalismi chiaramente, perché il Vangelo è sempre di grande apertura verso tutte le culture, verso tutte le fedi religiose, con grande rispetto, attenzione, con sollecitazione al dialogo, al confronto, all'approfondimento, certamente, però per ogni uomo, come dire che in nome di Dio non si può fare nessuna distinzione, nessuna discriminazione, non si può allontanare nessuno in nome di Dio, perché Lui è venuto a illuminare ogni uomo. Però cos'è successo? Proprio rileggendo in filigrana, come si dice, Lui è venuto, ma incredibilmente proprio i Suoi non lo hanno accolto. Eppure era stato fatto tutto per mezzo di Lui. Il mondo non lo ha riconosciuto. È venuto fra i Suoi e i Suoi non lo hanno accolto. Allora noi sappiamo, nell'itinerario spirituale della nostra vita, cosa significa, lo dice subito, poi accogliere Dio. Ma sappiamo che accogliere Dio non può mai essere separato dall'accoglierci gli uni gli altri, non solo gli amici di questa notte o quelli che sono già qui, gli uni gli altri, anche fra di noi, perché in questa società così complessa non è solo la questione immigrati che suscita difficoltà o reazioni negative, alle volte disumane. Io sento che per ogni situazione, per ogni persona che è più fragile, più debole, più in difficoltà, che più fatica ad andare avanti, ecco, nella situazione in cui viviamo mi pare che è cresciuta proprio la fatica ad accogliere, in modo generale, non solo per quanto riguarda gli stranieri. Per chi ci presenta una situazione che ci chiede una disponibilità, perché per una situazione che ci provoca, anche la malattia di una persona ci provoca. Cosa facciamo, cosa diciamo, come accompagniamo? Ogni situazione della vita, anche un incontro non previsto, no? Che una persona ci comunica qualcosa e chiede una disponibilità all'ascolto prima di tutto, e poi anche una disponibilità a percepire, accompagnare. Certo, chiede tutto fuorché di essere rifiutato. Chiede tutto quella persona fuorché di essere rifiutata, di non essere accolta e ascoltata. Allora, quando non si accoglie l'altro, non si accoglie neanche Dio. Quando si accoglie Dio col cuore, chissà, noi speriamo che non è automatico, ci sia più disponibilità anche ad accogliere l'altro. E con la fede, proprio andando come a frammenti, commentando il passaggio, no? Dice a chi accoglie vive una dimensione della fede. Però ecco, qui c'è quella dimensione che anch'io non dico che non ho chiara, ma non ho non ho la presunzione di definirla in modo definitivo, ecco, se mi passate l'espressione, perché la fede è insieme nostra ricerca, nostra volontà, ma anche dono e grazia, ma queste dimensioni sono collegate fra loro in modo anche misterioso, perché uno allora potrebbe dire a un altro: io ho la fede e tu no, Dio ha concesso questa grazia a me. O uno che dice: ah, io non mi sento di credere. Ah, beato te, qualcuno dice, che Dio ti ha dato questa grazia, questo dono, ma è solo dono? No, io penso. Quando si legge, no? Quanti hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio? A quelli che credono, i quali non dal sangue, né dalla carne, cioè non solo da una dimensione nostra umana, non solo dalla nostra volontà, ma da Dio sono stati generati. Questa dimensione connette diversi aspetti, io lo sento così. Quindi la fede, come dire, cercata, intuita, il Signore intuito, creduto, pregato, e poi magari per una situazione della vita un'altra volta dubitato. Ecco, il Signore sentito vicino, ma alle volte pare che non ci sia più così vicino. E subito dopo dice: Dio nessuno l'ha mai visto. Gesù ce l'ha comunicato. Allora dice: ma Dio come si comporta? Cosa dice? Cosa sente? Guardiamo Gesù. È l'umanissima umanità di Gesù che ci rivela il suo essere divino. Solo l'umanità di Gesù ci rivela il suo essere divino. Non una divinità, come dire, studiata a tavolino in modo teorico. Non è questo l'itinerario della fede, pare. Allora queste dimensioni che si connettono, si collegano continuamente. Personalmente io sento così, che ricerca, approfondimento, dono, grazia, dubbio, ricerca, affidamento e ancora affidamento, soprattutto affidamento al Signore, la fede. Però anche con tutte le altre dimensioni, no? Quanto è dono di Dio e quanto è nostro impegno? Chissà, saprà solo Dio. Però certo c'è anche una dimensione di un dono, come di un dono, proprio di una grazia, ecco. Ma è anche indicibile questa dimensione così intima della fede. Però la fede vissuta dentro la storia ci porta poi ad agire, come questa fede ci coinvolge ad agire. Uno detto così, che pare una battuta, non è che dice: se tu credi nel Dio di Gesù o non credi, se ci credi, poi i tuoi comportamenti, le tue parole, i tuoi gesti dovrebbero essere conseguenti al Vangelo di Gesù. Se no, cosa serve dire: Giovanni ci aiuta dicendo, ma come puoi dire di credere in Dio che non vedi, se poi disprezzi tuo fratello che vedi? Com'è la fede allora? Dici di credere in Dio e poi disprezzi il fratello? Non è possibile, ecco, dice Giovanni in una sua lettera, no? Ecco. E appunto, Dio nessuno l'ha mai visto, ecco, già mai detto. Ecco, e ce lo presenta Gesù di Nazareth. Ecco, questi erano degli spunti proprio così, frammenti così, rispetto al vissuto di ieri notte, senza fermarsi troppo lì, però ecco, mi pareva che si può leggere questo Vangelo, meditarlo proprio alla luce anche di questo fatto di ieri, ecco. Dio nessuno l'ha mai visto, e Gesù dice: quando avete accolto me. Quando siete state vicino a una persona ammalata col cuore, avete accolto me. Quando ero nudo, mi avete rivestito di vestiti, ma ridandomi soprattutto fiducia e dignità, io ero presente. Quando ero forestiero, mi avete accolto, io ero presente. Quando avevo fame, avevo necessità, e voi mi avete dato da mangiare, condiviso con me il cibo, io ero presente. Quando ero in carcere, io ero presente, e tu sei venuto a trovarmi, o mi hai accolto quando sono uscito dal carcere, ero io presente. Ogni volta che l'avete fatto al più piccolo, l'avete fatto a me. Questa riflessione così teologica di Giovanni trova poi una conferma in questo Vangelo, che è la verifica della fede per tutti. Un altro piccolo, ecco, che pare fuori, ecco, ma l'ho detto l'ultimo dell'anno qui, l'ho detto nella riflessione sul cammino di pace, l'ho detto il primo dell'anno, lo ridico anche oggi che ricomincia un po', ecco, ricominciano le domeniche nella successione così che conosciamo, più nel ritmo che conosciamo, sì che sono molto contento e credo interpretare tutti voi, no? Tutti noi, sì che Famiglia Cristiana abbia indicato Luigi Ciotti come italiano dell'anno, no? Per il suo impegno, no? Di 50 anni quest'anno, 2015, sono 50 anni del gruppo Abele, sono 20 anni di Libera. Ho visto, prima salutato Francesco, ho già detto che faremo il convegno 2015 settembre con Libera, Centro Valducci e Libera insieme faranno il convegno, proprio anche ricordando i 20 anni di Libera, e Luigi tornerà qui a concludere come l'anno scorso, la domenica mattina, ha già memorizzato, così mi hanno detto, no? Qualcuno che gli ha parlato, ah, Giuliano, sì, mi ricordavo, ha detto, no? Perché quando era qui a settembre l'avevamo già impegnato per il prossimo anno, ecco, e quindi siamo contenti di questo. Poi c'è stata, come sapete, una polemica, insomma, uno scambio, no? E Vittorio Messori sul Corriere della Sera il 24, la vigilia di Natale di dicembre, ha scritto un articolo critico nei confronti di Papa Francesco, dicendo che non avrebbe voluto farlo, ma gliel'hanno in qualche modo richiesto, e questa frase era un po' abbastanza anche, no, così, inquietava, insomma, diciamo così, no? E poi in modo così subdolo, ecco, prosegue, ecco, fra l'altro dicendo che Papa Francesco, soprattutto nella sua imprevedibilità, crea problemi al cattolico medio. Allora io ho scritto un articolo, mi sono permesso, non per vanagloria, ma di fare qualche copia che trovate in fondo, fin quando saranno sufficienti, di un articolo che è apparso il 2 sul Messaggero Veneto, lo dico per Papa Francesco, non per me. Qui ho scritto anch'io una riflessione su questo, tra l'altro dicendo che per me la frase cattolico medio è molto brutta, non tiene niente. È un linguaggio, quello lì, delle statistiche. Cattolico medio non vuol dire niente, perché chi umilmente si ritiene cristiano è colui che segue Gesù, cercando di essere coerente. Poi, sempre, io dico, a partire da me, col bisogno di convertirci, di cambiare sempre in meglio, no? Ma se cattolico medio, detto allora, vuol dire per me, dico, da come accennate, il cattolico mediocre. Cioè, di colui che accetta tutto, nella Chiesa, nella politica, nella cultura, nella società. E dice, ma è chiaro, dico, noi crediamo che Francesco, Papa Francesco, è una grazia, un dono, e la sua imprevedibilità è un grande dono, perché è un dono dello Spirito. Chi è stato più imprevedibile nella storia di Gesù di Nazaret? Parole mai sentite prima, gesti mai visti prima, tanto imprevedibile che l'hanno ammazzato, primi fra tutti responsabili della religione. Però imprevedibilità delle imprevedibilità, l'hanno trovato vivo dopo la morte, più imprevedibile di lui. L'hanno trovato vivo anche dopo, vivo, perché l'amore è più grande della morte. Allora ho detto, proprio l'imprevedibilità è il segno dell'essere cristiani. Non è una critica, è una dimensione la più bella, l'imprevedibilità. Perché Gesù è stato il più imprevedibile degli imprevedibili. E poi sono andato giù con altre riflessioni. Poi Repubblica ieri ha ammesso, abbiamo dato anche l'adesione Centro Balducci insieme a gruppi, a comunità e così, che hanno appoggiato una lettera nel dire attenzione, gruppo Noi Siamo Chiesa e altre, attenzione, perché si sta levando maggiormente, in modo maggiormente esplicito, la critica a Papa Francesco. Sta venendo fuori, attenzione. Abbiamo detto attenzione, ecco, questo era il senso, ecco, di questa riflessione.
Prevedibile. No, voglio fare una piccola comunicazione dei miei sentimenti del fatto che è successo stanotte, che è successo lì stamattina. Beh, cominciamo intanto da stanotte, che verso le 3 ho visto luci accese, qua dico sono venuti i ladri. Che non sapendo quello che era successo, invece dopo prima delle 7, mentre stavo dicendo, pregando le lodi, sono al telefono e per Luigi mi ha detto, ah, dico, per quello allora, sì, Poi siamo venuti in chiesa, ho fatto la riflessione e finita la Santa Messa siamo andati e c'era Paolo, Deanna, qua con le donne con la clerica. Allora Paolo direttamente era andato nella saletta dove c'erano questi 23 che dormivano. Viene fuori e dice, non ce n'è più neanche uno. Ma dice che siano già scappati adesso. E invece siamo andati nella cucina nostra, dove sono i nostri ospiti pakistani e afghani. Beh, aver visto tutti questi 23 ragazzi attorno al tavolo, chi per tavolo aveva una sedia seduti, con latte caldo, con biscotti che gli altri pakistani e afghani e tè che avevano preparato. Sembravano tutti cagnolini affamati che mangiavano tutti così a testa bassa, però ti guardavano, ecco, tutti i ragazzi dai 18 ai 20 anni. Ecco. E mi è venuto in mente, cioè quello che diceva per Luigi, ma anche loro hanno una mamma, hanno una famiglia che penseranno a loro, dove sono, dove. Allora lì il mio sentimento è questo, lì mi sono sentita ancora più suora, più madre. Ecco, qualche volta qui si usa dire qualcuno mi chiama madre e dopo mi dice no scusa, no, dico a me piace perché nel Veneto alle suore chiamavano madre. Infatti quando qualcuno mi chiede della mia vocazione dico no, io non ho voluto, sono andata a suora perché il Signore mi ha dato la vocazione, ma così ero sicura di diventare madre di tanti, insomma. E aver visto lì questi ragazzi che ti guardavano così, uno le ho fatto una carezza, l'altro faceva un sorrisino, cioè ho sentito proprio non me, ma anche la Chiesa come madre, cioè il centro Balducci. E dopo sono andata naturalmente, come fa Pierluigi, ma dico a me, chi mi ha dato questa gioia nel santino della mia professione? Una volta si usavano a fare i santini di immaginetti, ho messo c'è più gioia nel dare che nel ricevere, che è Vangelo, ecco. E dico il papà e la mamma me l'hanno dato, perché anche nella mia famiglia abbiamo colto, ecco. E così mi viene da commuovermi dalla gioia, ho voluto comunicarlo.